Sono le 11:02 minuti, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori.
Oxford has had the unusual experience of inspiring reform. Sir William Beveridge, working in the quiet of University College, of which he is master, has produced a social document of revolutionary importance.
Quello che state ascoltando, purtroppo la qualità non è delle migliori, è un brano di un cinegiornale britannico del dicembre 1942, 80 anni fa. In questo cinegiornale si annuncia la pubblicazione di un documento che poi è passato alla storia, il rapporto Beveridge. Un testo di 299 pagine in cui si disegna per la prima volta in Gran Bretagna un sistema di protezione sociale delle persone che va dalla culla alla tomba e che copre cioè l'intero arco di vita delle persone. Il rapporto viene presentato il 2 dicembre del 1942, quindi quasi 80 anni fa, ed è un po' la conclusione di un'indagine di una commissione incaricata quasi un anno prima, più di un anno prima, nel giugno del 1941, siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, dal governo britannico guidato da Winston Churchill. A presiedere quella commissione l'economista liberale William Beveridge, rettore ad Oxford. Obiettivo del piano, che già in quei giorni viene definito grandissimo, Great Plan, titola il Guardian il giorno dopo, è quello di combattere i cinque grandi mali, così vengono definiti: la miseria, malattia, ignoranza, impoverimento ed ozio.
The Atlantic Charter, among other aims, speaks of securing for all.
Qui la voce del protagonista, William Beveridge, è molto più chiara e meno disturbata di quella che abbiamo sentito prima, ed è il momento in cui annuncia alla BBC le conclusioni e la pubblicazione del rapporto. Qualche anno fa, nel dicembre del 2015, lo storico Michele Colucci sulla rivista Etica ed Economia ha scritto a proposito del piano. Il rapporto fu messo in vendita nelle librerie dopo un battage pubblicitario sapientemente allestito utilizzando soprattutto le radio. Il successo fu immediato e impressionante, scrive Colucci. In pochissimi giorni furono vendute 70.000 copie, davvero tantissime per un libro stampato nel pieno della guerra che si occupa con un linguaggio prettamente tecnico di questioni come previdenza, assicurazioni, salari, sanità, reddito. Scrive sempre lo storico Michele Colucci, il libro viene fatto circolare anche tra i soldati britannici impegnati sui fronti di guerra e viene tradotto e diffuso perfino nei paesi nemici, come l'Italia, dove arriva in una versione corredata da fumetti e vignette esplicative. Qualche anno dopo, nel 1945, quel rapporto in Gran Bretagna conterà più di 500.000 copie vendute.
Here and now to explain the whole plan to you. I hope that many of you will be able to get hold of the report itself.
Buongiorno e benvenuta Chiara Saraceno.
Buongiorno.
Chiara Saraceno, sociologa, ha insegnato all'Università di Torino, a Berlino, si occupa di famiglia, politiche sociali, povertà, diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La prima cosa che voglio chiederle, professoressa Saracena, è se quel piano è stato un vero e proprio testo rivoluzionario. In questi termini si esprimeva la BBC in quei giorni.
Sicuramente sì, perché ha posto le fondamenta di un modello di welfare state. L'altro modello più è quello bismarckiano, che a lungo, cioè che è fondato più sulle assicurazioni che non su il finanziamento pubblico attraverso la tassazione, ma soprattutto aveva questo approccio coerente, non riguardava solo i lavoratori, riguardava tutti i cittadini, partiva da un modello di solidarietà in qualche modo dovuta. Non dimentichiamo che era la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando l'Inghilterra era in un processo di fortissima ricostruzione, c'erano stati molti danni, famiglie distrutte, ma si era anche mobilitata molta solidarietà, e quindi l'idea che appunto la miseria, il want, la miseria, l'impoverimento, la malattia, eccetera, fossero una questione da affrontare dal modo pubblico, dalla collettività, non fossero questioni solo private o da lasciare alla carità o alle risorse individuali. Questa è stata la grandissima svolta. Non dimentichiamo che nasce in Inghilterra la prima forma di servizio sanitario nazionale.
Professoressa Saraceno, sì. Questa il modo in cui lei appunto sta definendo il rapporto, la forza di cambiamento anche innovativa rispetto al passato è evidente. Particolare era anche il contesto in cui quel rapporto viene elaborato, dicevamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Ora, i principali promotori di quella idea, oltre a chi l'ha curata da vicino, appunto l'economista William Beveridge, l'altro fu il premier Winston Churchill, stiamo parlando di un premier britannico conservatore, di un economista di impronta liberale, e il prodotto che viene fuori dai due in qualche modo è stato un cardine delle politiche poi socialdemocratiche nel corso dei decenni successivi in Europa. Qual era, secondo lei, diciamo così, l'idea di fondo politica che veniva fuori da quei due esponenti, come dire, di un pensiero e di una pratica conservatrice?
Sì, ma non è l'unico caso in cui politiche sociali anche forti vengono messe in campo da governi conservatori, perché la preoccupazione fondamentale è la coesione sociale, cioè che in quel momento in Inghilterra si poneva con l'evidenza anche delle distruzioni, delle perdite di lavoro, insomma un paese che aveva fatto fronte alla guerra in modo anche molto eroico, se ci pensiamo, ma che comunque aveva, i bisogni erano fortissimi, però tutti si trovavano assieme. L'impronta conservatrice quindi nasce non tanto da un desiderio di uguaglianza o persino di giustizia sociale, ma da un'idea che la coesione sociale era molto importante, che un paese poteva riprendersi, andare avanti solo se è coeso e reciprocamente solidale all'interno della popolazione. Poi l'impronta liberale rimane fortissima, ad esempio viene introdotto una misura di garanzia di reddito minimo, diremmo oggi, per i poveri, con l'idea che poi potesse andare morendo, perché lo sviluppo avrebbe garantito un lavoro adeguato per tutti i maschi, naturalmente, perché questo, così come c'era un'idea forte di famiglia fondata e di rapporti di genere fondati su una divisione del lavoro molto forte, per cui ad esempio si introducono i contributi sociali per i lavoratori, prospettiva della pensione, e però non per le donne, perché si pensa che le donne siano anche le donne lavoratrici, avranno la pensione del marito, no? Per cui questo è stato un peso grande, per esempio sulla storia pensionistica delle donne inglesi, ed è stato modificato molto tardi, per cui queste avevano sempre delle pensioni povere o nulle se non avevano un uomo cui potevano legarsi. Quindi ci sono degli elementi di forte anche conservazione tradizionale, anche ingiusta, perché nel caso dei rapporti di genere questo è piuttosto chiaro, o questa idea del progresso che avrebbe eliminato la povertà, che invece noi abbiamo visto che il progresso può anche crearla se avviene in un certo modo. Però il principio di fondo di una solidarietà necessaria perché un paese possa essere coeso e andare avanti, questo è un principio fortissimo che forse oggi ancora è stato un po' perso.
Professoressa Chiara Saraceno, grazie per essere stata qui con me stamattina. Buona giornata e a presto.
Grazie, arrivederci.
The Atlantic Charter, among other aims, speaks of securing for all improved labor standards, economic advancement and social security.
E questa è sempre la voce di William Beveridge, l'economista liberale che 80 anni fa presentò il lavoro di più di un anno di indagine, di ricerca, di raccolta di dati e di impostazione di quello che appunto è stato un sistema di protezione sociale utilizzato a modello con le opportune modifiche di cui sopra, riferendomi al discorso di genere che faceva la Chiara Saraceno poco fa.
What I'm speaking about tonight is simply the proposals that I have made. The security plan has three sides to it. It includes first a scheme of all in...
Buongiorno e benvenuto a Pierluigi Ciocca. Buongiorno.
Buongiorno.
Economista, storico dell'economia, ha lavorato alla Banca d'Italia dal 1967 al 2006, anno in cui ricopriva l'incarico di vice direttore generale della Banca Centrale Italiana. Pierluigi Ciocca, io una prima cosa che voglio chiederle è se il carattere, appunto, il grande piano, anche rivoluzionario per certi aspetti, vista l'epoca e visto il contesto bellico in cui viene elaborato, se a quel piano in qualche modo arrivarono sia Churchill che Beveridge, come dicevamo prima,
sì.
Formazione di pensiero politico conservatore e liberale, anche perché molto aveva seminato proprio in quegli anni un grande economista come John Maynard Keynes, anche lui britannico e con orientamenti completamente diversi dal punto di vista quantomeno del pensiero e dell'ideologia rispetto a Beveridge e Churchill. Quanto ci ha messo col suo pensiero Keynes, secondo lei, in quel piano?
Secondo me molto poco. Churchill, Beveridge erano, come si dice, conservatori, e come la stessa professoressa Saraceno ha alluso, il loro intento, come fu già quello di Bismarck 60 anni prima, era quello di conservare in primo luogo la coesione, naturalmente, della società britannica impegnata nel 1942 in una guerra all'ultimo sangue, quindi la prospettiva ai combattenti, chi di voi sopravviverà nel dopoguerra troverà risolti i tre grandi problemi, insomma, naturalmente la guerra in primo luogo, la disoccupazione, qui Keynes naturalmente ci entra, e la povertà. Ma poi nel dopoguerra, quando venne quelle linee di intervento vennero messe in pratica, dobbiamo ricordare che la condizione economica dell'Inghilterra era davvero precaria. Il razionamento dei generi alimentari durò fino a metà degli anni 50. Quindi l'elemento della tenuta sociale e della conservazione sono fondamentali. Naturalmente l'accento che Keynes aveva posto sul problema della occupazione, che un'economia di mercato capitalistica, anche se perfetta nelle sue strutture di mercato, appunto, non assicurava, in particolare il taglio dei salari, il taglio dei tassi di interesse, il taglio del tasso di cambio, la caduta di questi tre prezzi, no, Keynes dimostrò, non assicuravano la piena occupazione.
Quindi Pierluigi Ciocca, possiamo dire che l'elaborazione di un progetto, di un piano come quello contenuto in quelle quasi 300 pagine del documento Beveridge sono un po' il riconoscimento non solo politico, non solo teorico, ma anche politico che il mercato, così come era stato teorizzato, descritto, immaginato, non è in grado di assicurare un equilibrio generale, valido e portatore di benefici per tutti, ma il mercato fallisce, dove fallisce fa male e lì c'è bisogno di un intervento riparatore dello Stato.
Questo è molto probabilmente, oserei dire, certamente vero nel caso inglese e dei laburisti inglesi che succedettero ai conservatori e a Churchill dopo la fine della guerra, insomma, su questo non c'è dubbio. E la indicazione di Keynes, che vuol dire due cose, non soltanto la proposta di politica economica, che molti assumono pur non essendo keynesiani in punto di teoria pura, ma in punto di teoria pura è assolutamente, appunto, da condividere, insomma, sul piano analitico e della politica economica. Il fatto storico è che la spesa sociale in senso lato, almeno in Europa, io vedevo i dati dal 60, dal 1960, dal 10, 12 fino al 18% nei paesi scandinavi, arriva ai tempi nostri a un terzo del prodotto interno lordo. E non basta. Questo è il punto sul quale
restiamo
davvero a centrare la nostra attenzione. Mi dica.
Passiamo per attraverso alcuni decenni, non tanti, ne bastano soltanto tre, quelli che poi sono stati storiograficamente chiamati, no, i 30 anni gloriosi, dalla fine della guerra al 45 fino alla metà, alla fine degli anni 70. In quei 30 anni definiti gloriosi, perché? Perché un welfare state congegnato senza le discriminazioni di genere di cui ci raccontava Saraceno nella gran parte dei paesi europei, permette appunto di assicurare un pezzo di benessere dal punto di vista economico-sociale. Poi ci si mettono anche le costituzioni e la nostra, quell'articolo 3, come dire, ha molto da insegnare, no? Quando definisce qual è il compito della Repubblica, rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono appunto alle persone di realizzarsi dal punto di vista della partecipazione alla società. Passano i 30 anni nello stesso paese in cui quel testo, virgolette, rivoluzionario viene presentato nel 1942, nello stesso paese in Gran Bretagna, Pierluigi Ciocca inizia un'esperienza che stiamo vivendo ancora adesso, i 50 anni ingloriosi, potremmo dire, quasi 50 anni che sono passati, e cioè dalla Gran Bretagna di Margaret Thatcher comincia quello sgretolamento, smantellamento, modifica sostanziale allo stato sociale che Thatcher mette in campo. Ancora lì in Gran Bretagna.
È davvero vero tutto ciò. Sul piano statistico c'è ovviamente questa crescita non piccola della spesa di benessere sul prodotto lordo negli anni 50 e 60, ma se lei guarda i dati dal 1970 ad oggi, la crescita continua. E nel caso di alcuni paesi, compresi quelli, è un po' sorprendente, insomma, quelli più vicini a queste idee dette di Thatcher e Reagan, la crescita accelera. Per esempio nel caso inglese noi passiamo dal 13% del 1970 al 21% del pre-Covid, insomma del 2019. Nel caso americano, sempre dal 70, 10%, oggi 19%. Quindi c'è, da un lato, evidentemente una esigenza di gran fondo, no? Dottor Liguori, che spinge in quella direzione. Ci sono i bisogni veri dei cittadini. Dall'altro lato, e questo è un punto, secondo me, di grande rilievo, sbagliano coloro i quali ritengono che lo sviluppo del welfare state minaccia la crescita produttiva dell'economia. Questo non è affatto vero, e non è vero non solo per gli anni gloriosi, gli anni 50 e gli anni 60, quando le due, diciamo, variabili, la spesa di welfare e il PIL, aumentano in stretta correlazione, ma anche negli ultimi 50 anni, quando almeno nei paesi occidentali la crescita rallenta alquanto, ma persiste. E la spesa, appunto, adesso mi sto ripetendo, per lo Stato sociale aumenta se non accelera. Questo è un punto chiave. Va assolutamente respinta l'idea, questa sì, Reagan Thatcher o liberismo spinto, secondo cui se si spende per i disoccupati, per i poveri, per i malati, per i vecchi, no, l'economia non cresce.
E per dire questo, Pierluigi Ciocca, poi negli anni seguenti, adesso ci restano poco più di 3 minuti alla fine della trasmissione, per dire questo, quello che è stato in qualche modo, no, escogitato anche come linguaggio della politica, si è introdotto poi negli anni successivi il criterio dell'austerità come governo, no, dell'economia di un paese, l'equilibrio di bilancio un po' come la strada maestra e a volte anche però un po' cieca, no, per gestire i conti dello Stato, e ci siamo trovati nella condizione di questi ultimi anni, no? La pandemia prima, la crisi economica che ne è seguita conseguentemente, ma soprattutto la pandemia che ha fatto dire fermi tutti, qui occorre investimenti quasi senza limiti, no? per affrontare le conseguenze di quella pandemia, non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico. E siamo arrivati all'oggi, su cui però voglio una sua opinione in un paio di minuti, non di più. Lei che cosa, diciamo così, che segnale ha ricevuto dalle prime misure che ha preso il governo Meloni, soprattutto sulle questioni che riguardano il welfare, no? C'è il tema della sanità e la spesa in qualche modo ritorna ai livelli pre-Covid per quelli che sono gli stanziamenti fatti da questo governo. E poi c'è quell'idea della povertà come condizione in qualche modo autodeterminata: sei povero perché in qualche modo te lo sei meritato e quindi non meriti di avere un sussidio da parte dello Stato. Lei che idea si è fatto di questi primi provvedimenti del governo?
Su questo andiamo. Il mio personale convincimento, non da ora, che si accentua di fronte alle linee del governo in carica, è che è un'autentica vergogna che un paese tuttora ricco come l'Italia debba denunciare un tasso di povertà assoluta, insomma di gente in condizioni miserabili, che è dell'ordine del 10% della popolazione, 5,6 milioni di esseri umani. E il problema è risolvibile in punto di meri trasferimenti, al di là dell'offrire occupazione a quelli tra questi quasi 6 milioni che sono in grado di lavorare, perché molti di loro non lo sono, perché circa un terzo di costoro sono troppo giovani o troppo anziani, e molti tra quelli in età intermedia sono malati, depressi, professionalmente outdated, insomma, obsoleti. Quindi è un problema di trasferimenti. Io non mi annoio con i numeri, ma nelle mie stime, per gestire decentemente questa condizione di povertà in Italia basterebbero quanto? Mezzo punto di prodotto interno lordo. Sono circa 8-9 miliardi, no, di euro. E questa non è una piccola cifra, ma se la si guarda alla luce dell'intera spesa pubblica, che tende ormai a varcare 1 milione di miliardi in Italia, e in particolare poi al tasso di evasione delle imposte, che alcuni stimano in circa 100 miliardi di euro, deve essere fattibile.
Gli 8 miliardi sarebbero recuperabili, come dice lei, in maniera anche semplice e facile. Pierluigi Ciocca, io la ringrazio per essere stato qua con me stamattina. Abbiamo cercato di volare anche in modo rapido, no? Dagli anni 40, dalla Gran Bretagna nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, quel piano che mette un po' le fondamenta ai sistemi di welfare un po' in giro per tutta l'Europa, fino alle questioni che riguardano il nostro oggi. Grazie e buona giornata e a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Pierluigi Ciocca, economista e storico dell'economia anche. Sono le 11:26 minuti, noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, adesso la linea va a dire a Rubini per Calt. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!